Un saluto a tutti, cari fratelli e sorelle, anche a quelli che ci seguono da casa. Allora, la parola di Dio è così ricca che a volte anche una singola parola, un aggettivo, un avverbio ci possono parlare in maniera particolare. E io qualche giorno fa sono stato colpito in particolar modo da un avverbio accompagnato da un pronome che appunto mi ha parlato in maniera particolare. L'avverbio che ho in mente è eccomi, che compare circa una cinquantina di volte nella scrittura, il numero esatto dipende dalle traduzioni, però compare circa 50 volte, una cinquantina di volte, e a volte è pronunciato dal Signore, a volte è pronunciato invece dagli uomini. E quando è pronunciato dal Signore... Quando è pronunciato dal Signore, in genere precede, accompagna un messaggio di salvezza, un messaggio di speranza, una rassicurazione, un messaggio rivolto al suo popolo, un messaggio di salvezza rivolto al suo popolo, oppure al contrario può precedere o accompagnare un messaggio di giudizio, un avvertimento, una profezia. Per esempio in Ezechiele 34:11, rivolto al popolo di Israele, il Signore dice: eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Ma pochi versetti dopo, Ezechiele 34:20 pronuncia sempre rivolto verso Israele un avvertimento: eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e la pecora magra. In Ezechiele 35:3, questa volta rivolto agli Edomiti, dice: eccomi a te, o monte Seir, io stenderò la mia mano contro di te e ti renderò una solitudine, un deserto. Quindi pronuncia un giudizio. Più avanti in Naum, sarebbero tanti gli esempi che si possono fare, quindi ho riportato solo alcuni. In Naum invece pronuncia dei giudizi contro Ninive e dice: eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, io brucerò i tuoi carri che andranno in fumo, la spada divorerà i tuoi leoncelli. Io strapperò dal paese la tua preda e non si udrà più la voce dei tuoi messaggeri. Più avanti, Naum 3:5, di nuovo: eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, io alzerò i lembi della tua veste fin sulla tua faccia e mostrerò alle nazioni la tua nudità e ai regni la tua vergogna. Ecco, quindi un eccomi del Signore che precede, che accompagna un giudizio e precede appunto un giudizio. Quindi questo, quando il Signore pronuncia questo eccomi, sta evidenziando proprio la realtà di un Dio vivente, di un Dio presente nel tempo, presente nella storia, un Dio che è presente nella vita delle sue creature, ed è presente nel senso che può venire in soccorso del suo popolo, può correggere il suo popolo, può riprendere il suo popolo o può punire e castigare i suoi nemici. Ma oggi volevo mettere l'enfasi su quando eccomi è pronunciato da uomini. A volte è pronunciato da uomini nei confronti degli altri uomini, a volte eccomi è una risposta alle chiamate del Signore. Per esempio, in Genesi 22:1, poco prima del sacrificio di Isacco, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo! Ed egli rispose: eccomi. Più avanti, sempre in Genesi 22:11, l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli rispose: eccomi. In Genesi 31:11, questa volta è l'angelo di Dio che si rivolge nel sogno a Giacobbe, e Giacobbe risponde: eccomi. Ancora, in Genesi 46:2, Genesi 46:2, Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe, ed egli rispose: eccomi. In Esodo 3:4, il Signore vide che egli si era mosso, egli è Mosè, si era mosso per andare a vedere appunto il fuoco nel pruno. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè, ed egli rispose: eccomi. Ancora in Isaia, un versetto famosissimo: poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi, io Isaia evidentemente, allora Isaia rispose: eccomi, manda me. L'eccomi forse più famoso è quello pronunciato da un ragazzino, no? Da Samuele, che sta nel tempio presso Eli e sente appunto una voce nella notte, no? Lo leggiamo in 1 Samuele 3, dal versetto 4 al versetto 10. Il Signore chiamò Samuele, il quale rispose: eccomi. Poi corse da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. E Eli rispose: io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ed egli andò a coricarsi. Il Signore chiamò Samuele di nuovo. Samuele si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. E gli rispose: figlio mio, io non ti ho chiamato, torna a coricarti. Ora Samuele non conosceva ancora il Signore e la parola del Signore non gli era ancora stata rivelata. Il Signore chiamò di nuovo Samuele per la terza volta ed egli si alzò, andò da Eli e disse: eccomi, poiché tu mi hai chiamato. Allora Eli comprese che era il Signore che chiamava il bambino. Ed egli disse a Samuele: va a coricarti, e se sarai chiamato ancora dirai: parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. Samuele andò dunque a coricarsi al suo posto, e il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. E Samuele rispose: parla, poiché il tuo servo ascolta. Dicevo, questo è un eccomi, anzi un triplice eccomi molto famoso nella scrittura, ma in realtà c'è un ecco ancora più famoso. Non è un eccomi, è un ecco, ed è... Ah, scusate, no, prima c'era... Anche Anania rispose eccomi alla chiamata del Signore. Quando poco dopo la conversione di Paolo, la caduta di Paolo, il Signore dice in visione ad Anania, lo leggiamo in Atti 9:10, il Signore dice in visione ad Anania, il Signore chiama Anania in una visione e Anania risponde: eccomi, Signore. Ma dicevo appunto, forse l'ecco più famoso è quello di Maria, no? Quando dice, risponde all'angelo che gli fa l'annunciazione, risponde: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatta secondo la tua parola. Quindi qui abbiamo letto, anche qui ci potrebbero essere altri esempi della scrittura, ma qui ho letto alcuni esempi di due patriarchi, Abramo e Giacobbe, il figlio adottivo del faraone che poi diventerà il liberatore d'Egitto, cioè Mosè, un ragazzino che poi diventerà un grande profeta, Samuele, abbiamo letto del fratello Anania che appunto si prende cura di Paolo appena convertito, abbiamo letto di Maria, della madre di Gesù, tutti, quindi fratelli e sorelle in circostanze diverse, tempi diversi, di età diversa, di estrazione sociale diversa, contesti completamente diversi, caratteri diversi, tutti accomunati da una cosa, proprio da questa pronta risposta alla chiamata di Dio, dal correre e dire eccomi quando il Signore chiama, da andare a mettersi a completa disposizione di Dio, presentarsi a Lui disposti a fare la sua volontà. Questo è quello che accomuna tutti questi fratelli in queste circostanze così diverse. Rispondere eccomi. Tutti pronti a correre a dire parla, poiché il tuo servo ascolta, come dice, come fece Samuele. Oppure pronti a dire Signore, che devo fare, come fece Paolo subito dopo la conversione. Lui non usa l'espressione eccomi, ma il concetto è lo stesso. Io spero che davanti a questi esempi, così, questi esempi biblici così, così nobili, venga anche in ognuno di voi quella domanda che è nata spontanea in me, e cioè quante volte e quanto spesso noi facciamo nostre queste frasi, no? E diciamo appunto, queste frasi, soprattutto questo atteggiamento, e diciamo proprio eccomi, parla, poiché il tuo servo ti ascolta, mi sia fatta secondo la tua volontà. O quante volte invece al contrario andiamo da Dio con un atteggiamento quasi opposto, no? Invece di dire eccomi, parla, il tuo servo ti ascolta, siamo noi a voler parlare al Signore, no? E diciamo, Dio, dove sei magari? Dove ti sei nascosto? Perché non rispondi? Perché non mi aiuti? Invece di dire parla, comanda, appunto diciamo, Dio, ascolta me, ascolta le mie preghiere, ascolta le mie lamentele, ascolta le mie richieste. E invece di dire appunto, Signore, che devo fare, come fece Paolo subito dopo la conversione, arriviamo quasi a dare ordini a Dio, no? Signore, intervieni, fai questo, fai quello, intervieni in questo modo, intervieni in questi tempi. Dio, in tutti questi esempi che abbiamo visto, la chiamata divina precedeva comunque degli ordini, è una chiamata in generale alla consacrazione e in particolare una chiamata al servizio, sono tutti i contesti in cui poi il Signore dà degli ordini precisi ai vari fratelli e sorelle che abbiamo citato e sono, diciamo, chiamate individuali ed è significativo che sono chiamate appunto per nome, no? Addirittura spesso raddoppiato il nome proprio a dare ancora più enfasi al fatto che Dio ci conosce intimamente, ci conosce individualmente e ci chiama per nome, uno per uno. Samuele, Samuele, Abramo, Abramo, Giacobbe, Giacobbe, Mosè, Mosè, Anania, Saulo, Saulo. E noi ci possiamo mettere Medi, Medi, Mimmo, Mimmo, Giuseppe, Giuseppe, Andy, Andy e così via. Sono chiamate individuali, perché Dio ci conosce intimamente, ci conosce individualmente, ci chiama per nome e ci assegna dei compiti. Assegna dei compiti a ognuno di noi e sarà poi Lui stesso appunto a guidare le circostanze, a indicarci i modi e a darci la forza, la possibilità di eseguire i Suoi ordini. Ci fornirà dei doni, dei talenti, delle capacità necessarie per eseguire i Suoi compiti. La sorella Angela ci ricorda spesso, lo fa spesso nella preghiera del mattino, no? Ci ricorda spesso una frase di Agostino che dice: dammi quello che comandi e poi comanda ciò che vuoi. Dammi, Signore, una preghiera che faceva Agostino: Signore, dammi quello che comandi e poi comanda quello che vuoi. Ma il Signore la prima parte di questa preghiera l'ha già fatta perché ci ha già donato lo Spirito Santo, ci ha già donato la sua vita, ci ha già resi partecipi della natura divina. Quindi noi abbiamo già tutto quanto è necessario per ubbidire ai Suoi comandi. Quello che forse, purtroppo, spesso ci manca è il desiderio di ubbidire ai Suoi ordini, il desiderio di metterci, la determinazione di metterci a sua completa disposizione, la disposizione a fare completamente la sua volontà. Dio ci chiama, no? Dio ci chiama come ha chiamato Samuele, Abramo, Giacobbe, Mosè, Anania, Saulo, Maria, eccetera. Dio ci chiama, ci assegna dei compiti per servirlo, per eseguire il suo piano. Il problema però è che noi, può essere di duplice natura, no? Il problema può essere che noi non sentiamo la sua chiamata, oppure la sentiamo ma non l'ascoltiamo, la ignoriamo. A volte infatti proprio il problema è che non sentiamo per niente la sua voce, perché il rumore di fondo è troppo alto, il rumore di fondo del mondo, il rumore di fondo che viene dalla nostra carne, che viene dall'avversario, è troppo alto, e allora il suono, la voce del Signore, non riusciamo a intendere. Noi siamo troppo presi, siamo troppo impegnati, siamo troppo distratti dai problemi, dagli affanni quotidiani, dai nostri piani, dai nostri desideri, dalla ricerca del benessere, dai nostri piaceri, eccetera. Quindi distratti dai problemi e dagli affanni, oppure appunto inseguendo sogni e ambizioni. Allora siamo troppo distratti, troppo presi, per ascoltare la sua voce. Perché è raro che il Signore ci parli con voce udibile, no? Come gli esempi che abbiamo citato. Può succedere, no? Per raro che ci parli con una voce udibile o attraverso visioni o sogni. È più comune che ci parli direttamente al cuore. Ma se ci parla direttamente al cuore, lo fa con voce sommessa. Come... non urla, è difficile che urli il Signore, no? Può succedere, ma più spesso ci parla appunto con una voce bassa, che può essere confusa dalle voci, dal rumore di fondo che riempie le nostre giornate. Quindi per ascoltare la voce del Signore i nostri orecchi spirituali devono essere bene aperti. La nostra volontà deve essere completamente allineata alla sua. Dobbiamo desiderare veramente di fare la sua volontà. Dobbiamo desiderare veramente che lo scopo delle nostre giornate sia solo quello di glorificare il Signore. Il nostro cielo deve essere sereno. Dobbiamo essere continuamente sintonizzati su di Lui, continuamente arresi, continuamente disposti a fare la sua volontà, anche se diversa dalla nostra. Se non è così, se non abbiamo questo atteggiamento, è difficile riuscirà a sentire la sua voce, a sentire la sua chiamata. Quindi il Signore può parlarci, no? Abbiamo detto, con voce udibile, come negli esempi che abbiamo riportato, può parlarci al nostro cuore, appunto in questo caso la voce magari è più bassa, è più sommessa, quindi dobbiamo essere ben sintonizzati. A volte ci parla però il Signore in maniera indiretta. Per esempio ci parla attraverso i fratelli, attraverso le circostanze, attraverso i bisogni della sua Chiesa, i bisogni del suo popolo, i bisogni del prossimo. Per esempio anche quando nasce la necessità di sostituire un fratello in un certo servizio, come tra parentesi sta succedendo in questa comunità. Abbiamo fatto più volte anche appelli indicando quali sono le necessità. Allora, quando il Signore ci parla in maniera indiretta, attraverso fratelli o attraverso circostanze, può anche essere più facile sentire. Ma in questo caso il problema è che magari sentiamo, ma non ascoltiamo. Invece di fare come Samuele, parla, perché il tuo servo ti ascolta, diciamo, parla pure, tanto il tuo servo non ti ascolta. E non ascoltiamo, ignoriamo la sua chiamata, magari la sentiamo ma non l'ascoltiamo, la sentiamo ma la ignoriamo, perché avanziamo scuse, siamo maestri nell'avanzare scuse. La più classica, la prima, adesso possiamo fare tanti esempi di scuse che avanziamo, ne farò solo alcune. La più classica qual è? Non ho tempo, dice Nilu, non ho tempo, è la prima scusa che facciamo davanti a qualunque necessità. È vero che non abbiamo tempo o è una scusa? È una scusa, no? Perché il tempo per fare le cose che ci piacciono, le cose che ci interessano, le cose che riteniamo importanti o le cose che riteniamo urgenti, quello lo troviamo sempre. Qual è un'altra scusa classica che avanziamo, una classica obiezione? Non sono degna? Sì, non sono capace, non sono adeguato, non sono in grado. Non è una scusa nuova, non so, vi ricordate chi è che la usò, l'abbiamo citato prima? Mosè. Mosè, era l'obiezione di Mosè. Non sono in grado, no? Manda qualcun altro, dice Mosè in Esodo 3. Anche questa è una scusa, no? Perché noi sappiamo benissimo che nessuno è in grado di fare la volontà di Dio. Nessuno è in grado di eseguire i compiti che il Signore ci assegna. Nessuno è in grado di svolgere i ministeri, un qualunque ministero, un qualunque servizio, come vorrebbe il Signore, se non è il Signore a farlo in noi. E quindi, siccome il Signore è in tutti noi, in tutti coloro che hanno creduto, ne consegue, come deduzione logica, che che tutti siamo in grado di svolgere i compiti che il Signore vuole che svolgiamo, purché siano i compiti che Lui ci assegna, non quelli che noi vogliamo fare, no? Perché non dimentichiamoci che è il padrone che decide come il servo deve servire, non è il servo che decide come il padrone deve essere servito, è il padrone, è il Signore che decide quali sono gli ambiti, che assegna i compiti, decide i ministeri con cui dobbiamo servirlo. Però se il Signore ci assegna dei compiti, come aveva capito bene Agostino in quella frase che ricordavamo prima, se il Signore ci assegna i compiti ci dà anche la capacità di svolgerli, perché Lui è in noi. In 1 Pietro 4, versetto 10, Pietro scrive: se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi questo è un invito a non svolgere i compiti che il Signore ci assegna con le nostre forze, altrimenti glorificheremmo noi stessi, ma invece appoggiarci a Dio, alla forza che Dio fornisce affinché sia glorificato Dio. Ma andando più a fondo, possiamo anche notare che quella forza che Dio fornisce non è qualcosa di esterno a Dio o di esterno a noi stessi, non è un qualcosa che Dio ci dà. Cioè, o meglio, è un qualcosa che Dio ci dà, ma non è un qualcosa di esterno a Dio. Cos'è la forza che Dio ci fornisce? Anzi, chi è la forza che Dio ci fornisce? È lo Spirito Santo, è il Dio uno e trino in noi. Quella è la forza, il Signore è la nostra forza, è il nostro cantico, no? Leggiamo in più di un salmo. E quindi Dio non è che si limita a darci la forza per svolgere un certo ministero, ci ha dato molto di più, ci ha donato se stesso. Quindi la forza di cui parla Pietro è proprio il Dio uno e trino, è il Dio vivente in noi, è lo Spirito Santo di cui noi siamo il Tempio, è il Cristo che abita nei nostri cuori. Ecco perché noi siamo in grado di svolgere qualunque ministero al quale il Signore ci chiama, purché sia Lui che ci chiama a quel ministero, sia Lui che ci assegna quel compito, sia Lui che ci dà quel servizio, altrimenti non siamo noi che ci immaginiamo in un certo servizio, in un certo ministero. È sempre il padrone che decide come il servo deve servire, non viceversa. Quindi abbiamo detto la prima classica scusa: non ho tempo. Questa seconda scusa è: non mi sento in grado, non sono degno, non sono adeguato, non sono capace. Che da scusa è bene che noi abbiamo questa consapevolezza, che non siamo degni, ma non deve diventare una scusa. Cioè il fatto che ci riteniamo incapaci a fare un certo ministero, un certo servizio, non deve diventare una scusa, anzi deve diventare la base del servizio stesso. Il non ritenerci adeguati, il non ritenerci capaci, diventa una potenza nello svolgere un certo servizio. Perché? Perché se non ci riteniamo adeguati, quale sarà la cosa che faremo continuamente? Se abbiamo bene in mente che non siamo capaci di fare una certa cosa, cosa faremo del continuo? Andremo da Lui, ci arrenderemo continuamente, chiederemo continuamente a Lui la sua forza, la sua saggezza, la sua potenza, il suo discernimento, la sua empatia, il suo amore, la sua pazienza e tutte le sue caratteristiche meravigliose che sono necessarie, ovviamente, per vivere una vita cristiana felice, ma sono necessarie anche per svolgere qualunque ministero. Se ci riteniamo indegni, incapaci, inadeguati a svolgere un certo servizio, andremo continuamente da Lui, continuamente cercheremo, impareremo a morire a noi stessi e lasciare che sia Lui a vivere in noi e a svolgere quel servizio in noi. Se invece, al contrario, pensiamo di essere capaci, questo è l'inizio, è l'inizio della fine, l'inizio del disastro, è l'inizio del disastro, perché penseremo di essere autosufficienti anche per svolgere quel servizio. Quindi il mi sento incapace da scusa deve diventare una motivazione, un valore aggiunto. Una terza obiezione che possiamo fare, che è strettamente, e anche questa era stata avanzata da Mosè, era: ma perché lo devo fare io? Non lo può fare qualcun altro, io faccio già tante altre cose. E qua anche questa può essere un qualcosa che rimane nel nostro retropensiero, oppure più o meno conscio. Ma se ragioniamo così, non abbiamo capito o stiamo dimenticando che servire il Signore è fare per prima cosa del bene a noi stessi, perché servire è una gioia, servire è un privilegio, servire arricchisce, servire edifica, servire fa crescere in primis colui che serve, oltre che poi beneficeranno il resto del corpo. Servire, poter servire è una grazia. Il Signore non aveva bisogno di servi, se ci pensiamo. Può mai avere bisogno il Signore di servizi delle sue creature? Lui potrebbe fare quello che vuole, è il re dei re. Se ci dà l'occasione di servire, se ci dà la possibilità di servire, è una grazia, è un dono, è un privilegio il servire. Ci dà una soddisfazione, una gratificazione in Lui enorme. Quindi non priviamoci della grazia del servire, non priviamoci di questo privilegio. E ovviamente non priviamo il corpo anche del nostro servizio, ma in realtà, appunto, se magari quel servizio non lo faccio io, magari lo fa qualcun altro in qualche modo, nei piani di Dio, se sono nei piani di Dio quel certo servizio, Lui farà tornare le cose, quel servizio verrà svolto, non da me ma da qualcun altro. Ma io mi sto privando di qualcosa, mi sto privando di una grazia, mi sto privando del privilegio di servirlo. Quindi non ho tempo, non sono capace, non lo può fare qualcun altro, tre scuse classiche, tre obiezioni che avanziamo sempre. Ce n'è una quarta, ce ne saranno tante altre, a me sono venute in mente queste quattro. La quarta è che magari non riteniamo importanti, necessari, urgenti certi servizi, o addirittura li consideriamo inutili. Penso per esempio a un servizio fondamentale che forse tanti di noi non considerano neanche un servizio, ed è l'intercessione. Io vedo che, perché dico che tanti di noi non lo considerano un servizio? Perché vedo la frequenza nelle nostre riunioni di intercessione, quelle che facciamo il giovedì sera, ogni due mesi, o quello che facciamo per la grazia di Dio da 4 anni ogni mattina alle 6:45. Forse tanti di noi non lo considerano neanche un servizio, ma è un servizio. L'intercessione, la preghiera è un servizio fondamentale. Basta pensare all'enfasi che il Signore dà alla preghiera, all'intercessione nella sua scrittura. Basti pensare alla vita di Cristo, a quanto spesso e per quanto tempo Cristo si ritirava in preghiera, passava le notti in preghiera. E non è che non avesse le giornate piene, Non è che non arrivasse stanco a fine serata, a fine giornata. Però era talmente fondamentale la preghiera e l'intercessione che Cristo non se ne preva, ne aveva proprio questa necessità. Quindi la preghiera, oltre che una necessità, no? Si dice sempre la preghiera è il respiro di un'anima consacrata, è anche un servizio. L'intercessione reciproca è anche un servizio, il pregare assieme è un servizio, oltre che un servizio, perché ovviamente se preghiamo secondo la volontà del Signore vedremo l'esaudimento delle preghiere, quindi glorificheremo Dio. Il pregare assieme contribuisce all'edificazione del corpo e alla comunione fraterna, quindi appunto alla crescita della Chiesa come corpo. Quindi è un servizio anche quello. Un altro servizio che forse consideriamo poco importante, poco urgente o inutile, sono le nostre evangelizzazioni. Parlo adesso delle evangelizzazioni collettive. Anche qui, quando andiamo al parco, non siamo in tanti. Forse perché lo consideriamo appunto un servizio poco produttivo. Effettivamente raramente vediamo i frutti delle nostre evangelizzazioni. Raramente. Ma anche quello è il predicare il Vangelo a chi non lo conosce, è il servizio fondamentale, ovviamente. E quindi il vedere pochi frutti o non vederne alcuno non ci deve far pensare che è un servizio inutile, perché comunque il suo nome viene glorificato nell'annuncio del Vangelo. Chiudo queste riflessioni con un'esortazione. L'esortazione è quella ad avere sempre gli orecchi spirituali ben aperti per poter discernere la volontà di Cristo per la nostra vita. Volontà che appunto sarà diversa per ognuno di noi, no? La volontà di Cristo per la mia vita è diversa da quella che è della volontà del Signore per la vita di Mimmo, eccetera. Ma sono tutte ugualmente importanti. Quindi impariamo a discernere la volontà, chiediamo al Signore che i nostri orecchi spirituali siano ben aperti per poter discernere la sua chiamata, discernere la volontà di Dio, anche nonostante il rumore di fondo che riempie le nostre giornate. E rispondiamo, eccomi, alla chiamata divina, qualunque essa sia, in qualunque momento, in qualunque circostanza, che siamo sempre pronti a dire eccomi quando il Signore ci chiama. Parla, perché il tuo servo ti ascolta. Mi sia fatta secondo la tua volontà. Signore, che devo fare? Come i fratelli che ci hanno preceduto. Noi, nella libertà che il Signore ci lascia, possiamo anche ignorare le sue chiamate. Ma ricordiamoci che se ciò avviene non sarà privo di conseguenze. Paolo scrive ai Corinzi: ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Perché ci dobbiamo privare dei premi che il Signore ci vuole dare? E quando parliamo di premi, non parliamo solo dei premi, appunto, di corone nell'aldilà o ricompense speciali quando saremo con Lui. Il premio è già, come dicevamo prima, il servizio stesso. La ricompensa è già nel servire, perché il servire è un privilegio, il servire è una grazia, il servire è una gioia immensa se serviamo secondo la sua volontà, nei modi, nei tempi, nei posti in cui Lui ci chiama a servire. Ma chiudo veramente ricordando anche un monito che il Signore ci ha dato. Lo leggiamo in Luca 19, la parabola delle mine. Non la leggiamo per questioni di tempo, ma la riassumo molto, molto brevemente. La parabola che leggiamo in Luca 19, la parabola delle 10 mine, parla di un uomo che è un uomo ricco che va in un paese lontano, si assenta dai 10 servi, da una mina a testa, poi ritorna e chiede conto della mina che aveva segnato. Allora c'è i primi servitori che dicono: Signore, la tua mina ne ha fruttato altre 10. E notiamo, non dice io ho fatto fruttare la tua mina e ne ho guadagnato altre 10, ma è stata la tua mina che ne ha fruttate altre 10. Poi un altro dice: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Poi ne viene un altro che dice: ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto. Sì, quell'uomo dice: toglieteli la mina, datela a colui che ha 10 mine. Essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine, io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Noi tutti abbiamo ricevuto una mina, che è uguale per tutti noi, è la stessa mina. ed è, la sua, ed è appunto lo Spirito Santo in noi, è la sua vita nascosta in noi. Facciamola fruttare, facciamo in modo che la sua vita nascosta in noi, la sua mina, ne frutti 10, 20, 5, 2, quello lo deciderà il Signore, quello lo deciderà il Signore, ma non mettiamola nascosta in un fazzoletto. Lasciamo che possa fruttare, lasciamo che questo tesoro prezioso che Lui ha messo in noi possa portare frutto a sua gloria, a nostra gioia, a benedizione dei fratelli e del prossimo. Amen.